Unità 4. Dalla genetica alle biotecnologie. I virus. I virus non vengono considerati esseri viventi. Ciò è dovuto al fatto che queste particelle microscopiche non sono in grado di svolgere alcuna funzione metabolica e non possono riprodursi autonomamente. Ciononostante i virus sono entità biologiche molto comuni che si ritrovano in tutti gli ambienti e gli ecosistemi terrestri. I virus, per potersi riprodurre, sono costretti a penetrare all'interno di una cellula ospite e a sfruttarne il metabolismo. Per questo motivo essi vengono considerati dei parassiti intracellulari obbligati. Le cellule ospiti possono essere sia cellule eucariotiche, sia procariotiche, batteri. Un virione è composto da un involucro proteico contenente del materiale genetico. L'involucro, che può essere formato da uno o più tipi di proteine, è detto capside. In alcuni casi il capside è a sua volta avvolto da una membrana lipoproteica, simile a quella plasmatica, che il virione acquisisce dalla cellula ospite. Il materiale genetico al suo interno può essere costituito da DNA o RNA a filamento singolo, doppio, lineare o circolare, a seconda del tipo di virus. I virus sono parassiti intracellulari obbligati, per svolgere il loro ciclo riproduttivo, sono costretti ad infettare una cellula. Una volta riconosciuto e agganciato il potenziale ospite, i virus iniettano all'interno della cellula ospite il loro materiale genetico. Ah! In alcuni casi, il materiale genetico virale viene duplicato e trascritto per produrre le proteine virali. La cellula ospite crea in questo modo numerose copie del virus. I virioni prodotti portano alla distruzione della cellula, detta lisi, la abbandonano e vanno ad infettare altre cellule. Questa modalità riproduttiva viene detta ciclo litico e i virus che seguono questa modalità sono considerati virulenti. B. In altri casi, il materiale genetico virale viene integrato all'interno del genoma della cellula ospite dove rimane senza procurare danni. In questo stadio, il virus non è infettivo e viene detto profago, o provirus, nel caso il virus infetti una cellula eucariotica. Un profago può restare inattivo all'interno del genoma per diversi cicli di divisione cellulare della cellula ospite. Questa modalità di infezione costituisce il ciclo lisogeno e virus che si comportano in questo modo vengono detti temperati. I virus a RNA e i prioni. I virus vengono classificati in diversi gruppi e sottogruppi in base al materiale genetico contenuto nel capside. Alcuni importanti virus, come quelli che provocano l'influenza umana, contengono all'interno del capside una molecola di RNA. Il virus dell'influenza infetta la cellula ospite attraverso un meccanismo di endocitosi, esso penetra nel citoplasma formando una vescicola membranosa che si unisce alla membrana virale permettendo la liberazione del capside e del materiale genetico all'interno della cellula. Il capside contiene un enzima detto RNA, replicasi, o RNA polimerasi, RNA dipendente, in grado di sintetizzare molecole di RNA, usando come stampo le molecole di RNA, del genoma virale. Un importante gruppo di virus, quello costituito dai cosiddetti retrovirus, mostra un funzionamento molto differente rispetto ai virus a RNA, già descritti. Questo gruppo comprende anche il virus HIV, di cui analizziamo il ciclo vitale, che provoca la sindrome di immunodeficienza acquisita, AIDS. A differenza dei virus a RNA, i virioni retrovirali penetrano all'interno della cellula ospite fondendosi direttamente con la membrana esterna della cellula e liberando direttamente il proprio contenuto nel citoplasma. I retrovirus possiedono un enzima, la trascrittasi inversa, o DNA polimerasi RNA dipendente, in grado di sintetizzare DNA, a partire dall'RNA. I prioni sono agenti infettivi di natura proteica che provocano gravi malattie in alcuni animali, tra i quali anche gli esseri umani. Queste proteine presentano una struttura primaria uguale a quella di una proteina della cellula ospite, ma con un anomalo ripiegamento tridimensionale. La genetica dei batteri. I batteri sono organismi unicellulari procariotici, il loro materiale genetico è libero all'interno del citoplasma della cellula e non è racchiuso nel nucleo. I procarioti si riproducono per via asessuata, ogni cellula pertanto genera cellule geneticamente identiche a se stessa, dette cloni. Nel caso dei batteri si conoscono tre meccanismi di ricombinazione genetica indipendenti dalla fase riproduttiva: la coniugazione, la trasformazione, la trasduzione. Il più importante processo di ricombinazione genetica per gli organismi procarioti è la coniugazione batterica. Tramite questo processo, due batteri entrano in contatto, e uno o più geni di uno dei due batteri, detto donatore, passano all'altro batterio, detto ricevente. La coniugazione inizia con l'emissione da parte del batterio donatore di alcune sottili estroflessioni del citoplasma, chiamate pili sessuali. La trasformazione batterica è il meccanismo di ricombinazione genetica che si verifica quando un batterio acquisisce una molecola di DNA presente nell'ambiente. La trasduzione si verifica infatti quando un fago infetta un batterio, si integra nel suo cromosoma e va incontro ad un ciclo litico. In questo caso, oltre al DNA del virus, alcuni frammenti del DNA batterico possono entrare all'interno del capside virale e fuoriuscire così all'esterno della cellula ospite. Gli elementi genetici mobili, plasmidi e trasposoni. Si conoscono alcuni processi che permettono ad uno o più geni di spostarsi da un punto ad un altro di uno stesso cromosoma, da un cromosoma ad un altro o, in certi casi, di trasferirsi da una cellula ad un'altra. Ciò avviene grazie a due tipi di elementi genetici mobili. Molti batteri possiedono, oltre al cromosoma principale, altre molecole di DNA, più piccole dette plasmidi. I plasmidi sono in grado di duplicarsi autonomamente dato che la molecola di DNA circolare che li costituisce possiede un punto di origine della duplicazione. I plasmidi rappresentano degli elementi genetici mobili dato che possono venire trasmessi da un batterio ad un altro tramite il processo di coniugazione. Esistono diversi tipi di plasmidi. I plasmidi F sono in grado di conferire ad un batterio la capacità di effettuare la coniugazione e quindi di scambiare materiale genetico con altri batteri. I plasmidi R sono i cosiddetti fattori di resistenza, cioè contengono le informazioni per sintetizzare delle proteine in grado di demolire sostanze nocive per il batterio. I trasposoni, o elementi trasponibili, sono frammenti di DNA che si spostano all'interno del genoma di una singola cellula, essi possono spostarsi da un punto ad un altro di uno stesso cromosoma o di un cromosoma diverso. Nello spostamento di questi elementi gioca un ruolo fondamentale l'enzima trasposasi che viene generalmente codificato dalla sequenza di basi che costituisce il trasposone stesso. La tecnologia del DNA ricombinante. I biologi hanno sviluppato delle tecniche che permettono di isolare e purificare dei frammenti di DNA da una cellula. Questi frammenti possono poi essere inseriti in una cellula differente da quella di origine, sfruttando dei vettori quali virus e plasmidi. Questa tecnologia, che viene chiamata del DNA ricombinante, è alla base della cosiddetta ingegneria genetica. Le cellule in cui viene inserito il frammento di DNA possono anche appartenere ad una specie differente da quella da cui proviene il DNA. Le cellule o gli organismi modificati in modo da contenere geni appartenenti a specie differenti vengono detti transgenici. Gli enzimi che effettuano la digestione del DNA sono chiamati enzimi di restrizione. Attualmente si conoscono numerosi enzimi di restrizione, ciascuno dei quali riconosce una specifica sequenza di basi del DNA, detta sequenza di riconoscimento o sito di restrizione, generalmente composta da 4-6 basi. Dato che le sequenze di riconoscimento si trovano in punti casuali della molecola di DNA, i frammenti che si producono usando un enzima di restrizione presentano lunghezze differenti. L'elettroforesi su gel è una tecnica di laboratorio che permette di separare i diversi frammenti in base alle loro dimensioni ed eventualmente anche di individuare e isolare un particolare frammento. Tutte le cellule possiedono un enzima in grado di unire tra loro, tramite un legame covalente, i frammenti di DNA. Questo enzima viene chiamato DNA ligasi e interviene durante la duplicazione del DNA, per unire i frammenti di Okazaki che si formano sul filamento lento. Agli inizi degli anni 70 del secolo scorso, i biologi riuscirono a isolare la DNA ligasi e ad utilizzarla per unire frammenti di DNA, ottenuti tramite gli enzimi di restrizione. I frammenti di DNA si riappaiono grazie al fatto che gli enzimi di restrizione agiscono in corrispondenza di sequenze di basi palindrome, creando pertanto delle estremità, chiamate estremità coesive, che presentano sequenze complementari. Le tecniche di analisi del DNA. Uno dei campi di applicazione che ha maggiormente beneficiato delle moderne biotecnologie è sicuramente quello dell'investigazione criminale e giudiziaria. L'analisi del DNA si è infatti rivelata uno straordinario strumento per la caratterizzazione e l'identificazione individuale. La tecnica applicata in questi casi è la determinazione dell'impronta genetica. Per analogia con la tecnica delle impronte digitali, essa viene anche chiamata DNA fingerprint. La tecnica della reazione a catena della polimerasi, polymerase chain reaction o PCR, viene utilizzata per individuare un frammento specifico di DNA e per produrne delle copie. A partire da materiale organico contenente DNA, quale capelli, sangue eccetera, è possibile determinare la cosiddetta impronta genetica, o DNA fingerprint, che può venire confrontata con altre di cui si è in possesso. Il problema principale di questa tecnica è rappresentato dal fatto che circa il 99,9% del genoma umano è costituito da sequenze di basi uguali in tutti gli esseri umani. Le ripetizioni brevi in tandem, STR, ovvero dei tratti di DNA, situati in regioni non codificanti, presentano grande variabilità. L'ingegneria genetica in campo medico. La scoperta della tecnologia del DNA ricombinante suggerì immediatamente ai biologi la possibilità di utilizzare i batteri come delle fabbriche di proteine, che potessero essere utilizzate nella cura delle malattie umane. Perché un batterio produca una proteina umana, esso deve essere modificato con l'inserimento di un vettore, generalmente un plasmido R. L'insulina è l'ormone che regola la quantità di glucosio presente nel sangue. Essa è necessaria per la cura del diabete ed è stata una delle prime proteine prodotte utilizzando i batteri transgenici. In alcuni casi, anziché inserire nuovi geni in una cellula, potrebbe rivelarsi utile rimuoverne altri. Sebbene non sia fisicamente possibile rimuovere un tratto di DNA dal genoma, l'ingegneria genetica permette di inattivare un gene e quindi di annullare il suo effetto. La tecnologia più efficace a questo scopo sfrutta un fenomeno detto interferenze da RNA. Per terapia genica si intende qualsiasi metodo atto a curare una malattia ereditaria tramite l'inserimento nelle cellule della persona malata di un gene estraneo che sostituisce un gene non funzionante. La terapia genica attualmente più praticata è quella che agisce sulle cellule somatiche di un individuo affetto da una determinata malattia genetica.